Una chiave di lettura.
Venerdì 29 dicembre 2006, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande al microfono per la nostra chiave di lettura. Nostro ospite in studio, Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente. Buongiorno Luis.
Buongiorno Fabio.
Giorni fa, quando il diplomatico sudcoreano Ban Ki-moon ha giurato come nuovo segretario generale dell'ONU, si è impegnato a non cercare o accettare istruzioni da alcun governo o altra autorità esterna all'organizzazione. Nell'esercizio del suo mandato, secondo la formula del giuramento che ne farà dal 1 gennaio, dall'inizio dunque del prossimo anno, il successore di Kofi Annan. Ban Ki-moon prepara una sfida difficile, il rilancio delle Nazioni Unite. Proprio questa operazione Restaura Fiducia è stata lanciata dal segretario generale designato nella sua prima conferenza stampa e in quell'occasione Ban Ki-moon ha auspicato che la sua non diventi una missione impossibile. Luis, è davvero una missione possibile?
Beh, lo aspettiamo tutti, penso che sia nell'interesse della comunità internazionale intera. È un buon proposito che fanno normalmente tutti i segretari generali delle Nazioni Unite. Ricordiamo subito che questo è l'ottavo segretario generale da quando è stata creata l'organizzazione internazionale e il secondo asiatico, tra l'altro, dopo il famosissimo U Than, che fu segretario generale delle Nazioni Unite negli anni passati, era di origine birmana. Adesso tocca a lui, a questo sudcoreano, un uomo di carriera diplomatica, con molta esperienza, di grande prestigio, 62 anni di età, è cristiano, appartiene a un gruppo religioso un po' particolare, mi verrebbe da dire una setta religiosa che tra l'altro ebbe origine e si è sviluppata moltissimo in Giappone, dove lui visse la sua infanzia, appartiene a questo gruppo religioso che non riconosce nessuna autorità gerarchica al suo interno, che si rifà direttamente al contenuto del Vangelo. È un, diciamo, un movimento religioso un po' particolare, abbastanza sconosciuto e piccolissimo, perché praticamente esiste solo in Giappone e con qualche addetto o simpatizzante nella Corea del Sud. Allora, però, tornando alle cose che hai detto te, più centrali e più significative, sì, la sua è una missione impossibile, nel senso che lui affronta la Segreteria Generale dell'ONU in un periodo di grave crisi. Tutti sappiamo che l'ONU non gode in questo momento di un grande prestigio, nel senso che questo prestigio non esiste perché non è efficiente, non è efficace. Ma questo non so quanto riguarda specificamente la struttura stessa dell'ONU, che in gran parte Kofi Annan ha migliorato notevolmente perché ha agilizzato, ha tolto gran parte della burocrazia e via dicendo. Quanto riguarda piuttosto, penso, queste difficoltà, questo poco prestigio dell'ONU, al fatto che i paesi che ne prendono parte, che la formano, che votano, che decidono, che danno il denaro, non hanno una grossa volontà politica di fare di questo organismo veramente un'istituzione efficiente.
Ecco, a questo proposito, proprio in qualche modo descrivendo il suo obiettivo prioritario, Ban Ki-moon, il nuovo segretario generale dell'ONU che si insedia il prossimo 1 gennaio, ha detto: il mio obiettivo è quello di recuperare il gap di sfiducia che si è creato tra gli stati membri con la guerra in Iraq, ma anche la sfiducia che c'è da parte degli stati membri nei confronti di questa Organizzazione Mondiale per la Pace. Insomma, c'è grande sfiducia nei confronti dell'ONU. Guardiamo all'attualità strettissima, anche in occasione della crisi che è in corso in Somalia, del conflitto, l'ONU non è riuscito a prendere una decisione. E sembra veramente che la moda di sparare, tra virgolette, sull'ONU sia diffusissima. Di chi sono le responsabilità per il fatto che l'ONU non funziona?
Ma io ritengo, modestamente, senza essere un esperto in questa materia, che qui piuttosto si usa l'ONU come un alibi da parte di tutti, dai più grandi ai più piccoli, perché usando una immagine abbastanza incalzante secondo me, l'ONU è una sorta di condominio, cioè è come il suo segretario generale è come l'amministratore di un condominio. Se i condomini non si mettono d'accordo, evidentemente il segretario generale e l'amministratore del condominio sarà sempre neutralizzato, non farà nulla, perché non è che perché tu sei segretario generale dell'ONU, come nel caso di Kofi Annan e adesso di Ban Ki-moon, tu puoi decidere fare per conto tuo. Il segretario generale dell'ONU è un mediatore e soprattutto un mediatore fra le 5 potenze che hanno diritto a veto all'interno del Consiglio di Sicurezza. Allora, perché dico è un alibi? Si spara contro le Nazioni Unite, contro il suo segretario generale, indipendentemente che possono fare errori, Kofi Annan ha fatto parecchi errori, ma si dimentica di spiegare, di dire che le Nazioni Unite sono lo specchio dei paesi che la formano. Se il Consiglio di Sicurezza, come tu hai ricordato benissimo, non è stato in grado 48 ore fa di prendere una decisione sulla guerra fra l'Etiopia e la Somalia, è perché i paesi membri del Consiglio di Sicurezza, in particolare i 5 che hanno diritto a veto, hanno le mani in pasta in quel conflitto. Quello che sta succedendo in Somalia e Etiopia è ancora una volta, come ai tempi della guerra fredda, una guerra per procura. Lì ci stanno dietro all'Etiopia gli Stati Uniti e dietro all'Eritrea la Cina. L'Eritrea fornisce le armi al governo transitorio della Somalia che prende dalla Cina. L'Etiopia combatte le corti islamiche in Somalia con le armi che le forniscono gli americani. Cioè siamo ai tempi della guerra fredda, questo lo dobbiamo dire con estrema sincerità. Indipendentemente dalla dinamica interna dell'intreccio del conflitto che ha le sue ragioni etniche, religiose, politiche. Allora, naturalmente poi gli Stati Uniti e la Cina all'interno del Consiglio di Sicurezza non possono dare il loro avallo o la loro autorizzazione a una dichiarazione del Consiglio di Sicurezza perché loro hanno tutti i loro interessi in quel conflitto. Allora a questo punto è colpevole Kofi Annan, sarà colpevole Ban Ki-moon. No, è la comunità internazionale che non arriva a trovare i parametri giusti per comportarsi in modo tale che le Nazioni Unite siano veramente il punto di incontro di tutti gli interessi riguardanti la pace e lo sviluppo nel mondo e non solo lì dove poi con una certa ipocrisia le cose si dicono o non si dicono perché poi alla fin fine sarà colpevole l'ONU. E a questo punto l'ONU diventa un fantasma, perché alla fin fine che cos'è l'ONU fuori o senza questi paesi? Nulla. Ma sono questi paesi, tutti, dai piccoli ai più grandi, che poi alla fin fine usano l'ONU.
Si insedia dunque Ban Ki-moon, si insedia un coreano alla guida del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, lo abbiamo detto, lascia un ghanese, un africano, Kofi Annan, che lascia il Palazzo di Vetro dopo 2 mandati di 5 anni. Che bilancio di questi 2 mandati?
Secondo una mia modestissima opinione è un buon bilancio, perché a Kofi Annan è toccato un periodo difficilissimo, oserei dire che in questi 60 anni di vita delle Nazioni Unite forse Kofi Annan ha vissuto il periodo più difficile. Basterebbe ricordare tutte le guerre, le crisi e via dicendo. Certo, su Kofi Annan pesa la macchia dello scandalo sul programma iracheno petrolio in cambio di cibo, che vede coinvolto anche colpevole, secondo le indagini e le prime sentenze, il figlio di Kofi Annan, Koho Annan, tramite una ditta con la quale lui lavorava in Svizzera. Ma Kofi Annan come persona, dicono tutti, anche i suoi più critici, è una persona pulita, trasparente, non ha avuto nessuna colpa, casomai non ha controllato abbastanza. Viene da chiedersi, ma Kofi Annan aveva tutti i poteri per controllare? Noi sappiamo benissimo che all'interno delle Nazioni Unite non è che spesso contano, decidono coloro che hanno amministrativamente, burocraticamente o dal punto di vista degli statuti i poteri. Decidono, contano i paesi che forniscono più denaro. Se noi andiamo alla FAO, per esempio, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite specializzata per l'alimentazione e l'agricoltura con sede qui a Roma, troveremo un direttore generale, un senegalese di prestigio, rispettabile, autorevole, ma quanto questo senegalese decide veramente molte cose quando lui non ha il libretto di assegno?
Siamo dunque in conclusione, molte volte leggendo le dichiarazioni di Kofi Annan si pensa sono dichiarazioni di principio, purtroppo non hanno non si trasformano, no, in politica concreta, si parla di una, come dire, di una certa inutilità, no, delle Nazioni Unite, e il segretario generale dell'ONU in qualche modo personifica, è la faccia che ha l'ONU. Cosa dobbiamo aspettarci da Ban Ki-moon? Anche da lui purtroppo dichiarazioni alle quali poi non faranno seguito decisioni politiche concrete?
No, io vorrei essere più ottimista di quanto si può leggere nella tua analisi. Certo, siamo nel campo dei desideri, dell'intenzione. Io vorrei dire subito che che non è buono, non è saggio, non è lungimirante sparare contro le Nazioni Unite. È l'unica cosa che abbiamo. Cioè, il mondo senza le Nazioni Unite farebbe una marcia indietro spaventosa e le conseguenze sarebbero terribili. Non ci piacciono le Nazioni Unite, le dobbiamo riformare, devono migliorare, devono costare di meno, essere più efficaci, tutto questo è verissimo. Però noi dobbiamo difendere le Nazioni Unite perché è l'unico punto di incontro che l'umanità ha in questo momento per dialogare e trattare. Se non ci fosse questo, sarebbero solo guerre e tutto verrebbe risolto con la pallottola.
Grazie a Luis Badia Morales, a questo punto buona giornata, buon anno Luis, grazie per essere stato con noi anche oggi.
Buon anno a tutti i nostri ascoltatori.
E siamo al termine di questa chiave di lettura, da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.